Salve a tutti, benvenuti al quinto episodio del Penso Dunque Podcast. Il titolo dell'episodio di oggi è Dungeons and Draghi. Tra un po' andremo ad approfondire anche il perché. Prima però voglio ricordarti, a caro ascoltatore, che essendo questo il quinto episodio, è molto probabile che tu abbia investito più di un'ora della tua vita ad ascoltare episodi del mio podcast e questo dovrebbe farti riflettere su come decidi di investire il tuo tempo e la tua vita. A parte le cazzate, comunque. Bando alle ciance, andiamo a vedere l'argomento di oggi, ovvero il dungeon in cui si è voluto buttare il buon vecchio Mario Draghi, perché con questa sfida che ha accettato, ovvero quella di diventare il presidente del consiglio che deve necessariamente portare il nostro paese fuori da un momento di crisi sanitaria, economica e perché no, tanto per non farsi mancare niente, anche politica. Come base del ragionamento sulla figura di Mario Draghi utilizzeremo il discorso da lui tenuto il 17 febbraio al Senato, in cui per la prima volta Mario Draghi ha spiegato il programma che intende seguire per affrontare la pandemia da coronavirus e le sue conseguenze economiche e sociali, andando a toccare dei punti centrali di quella che sarà l'Italia dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Prima di entrare nello specifico, vi devo dire che nel discorso di Draghi ho trovato la capacità di dire le cose con coraggio, avere una visione del paese non solo di brevissimo termine, ma anche di medio e lungo termine, quindi avere strategie di lungo termine, politiche di lungo termine per il paese, e anche la capacità di dire le cose per molti versi come stanno. Tre elementi che non ritrovavo nel discorso di un presidente del Consiglio da veramente tanto tempo. Questo perché chiaramente ognuno di noi potrà avere la sua idea sul presidente Draghi, quindi approvarlo, non approvarlo, essere pro, contro, qualsiasi tipo di posizione, ma penso che sia innegabile che in un momento in cui la scena politica italiana è caratterizzata dai vari Di Maio, Salvini, Zingaretti, vedere arrivare uno come Draghi innalza di fatto il livello di una discussione che da troppo tempo si fossilizza su slogan e molto poco altro. Quindi il presidente Draghi avrà il compito di governare un paese con una maggioranza estremamente vasta, perché se guardate un pochino le forze parlamentari che sostengono il governo Draghi, dalla Lega al 5 Stelle al Partito Democratico a Forza Italia, per non citare tutte le forze poi più piccole facenti parte dell'esecutivo, veramente ci rendiamo conto di quanto questa maggioranza sia vasta, tanto da rendere molto più semplice dire chi non c'è a supporto del governo Draghi. Questo da un lato sicuramente è la dimostrazione di un governo solido, dall'altro sicuramente comporterà una grandissima azione di compromesso tra partiti che hanno programmi elettorali e visioni di paese ed Europa contrastanti. Però quello che io ho trovato nel discorso del 17 febbraio di Draghi sono in realtà linee guida chiare di quale sarà un progetto Italia. Partiamo dall'inizio del discorso di Draghi, che dice una cosa chiarissima. L'euro è irreversibile. Fuori dall'Europa c'è meno Italia, non c'è sovranità nella solitudine. Guardate, questa è una visione di Europa e di Unione Europea in rapporto all'Italia estremamente chiara. Quasi sorprendente che venga detto dal Presidente del Consiglio di una maggioranza all'interno della quale ci sono Lega e 5 Stelle, che sono per definizione partiti quantomeno anti-europeisti, anche se ormai 5 Stelle di fatto ha tradito tutti quelli che erano i suoi valori tradizionali, quindi di fatto si è prostituito a fare qualsiasi tipo di cosa in nome del mantenimento della poltrona, se la vogliamo dire in maniera un po' populista, quindi usare la loro stessa retorica, e quindi questo dimostra uno spessore di Draghi nel prendere posizioni coraggiose e far adattare il buon vecchio Salvini, il buon vecchio Di Maio a posizioni più miti e più ragionevoli sul futuro del nostro paese. Draghi quindi poi nel suo discorso parla del piano di vaccinazione e rimarca che la nostra prima sfida è distribuirlo rapidamente ed efficientemente, perché questo è il mezzo per uscire dalla pandemia, che sarà il presupposto per poi partire con tutta la serie di riforme che serviranno a rilanciare l'Italia, che nel prossimo 2021 subirà un fortissimo impatto negativo dal punto di vista economico della pandemia, considerate si stimano più di 1 milione di posti di lavoro persi nel solo 2021 in Italia. Finalmente, poi, un discorso sul futuro del paese che si incentra sulle nuove generazioni, sui giovani, I giovani non sono più quindi solo argomento quando si parla di movida, ma sono al centro di un progetto politico. Almeno io questo ci ritrovo quando si parla di scuola e si dice che è necessario tornare rapidamente a recuperare la didattica in presenza e un orario normale, perché la didattica a distanza ha prodotto e sta producendo gravissime carenze di formazione in quelle sono le prossime generazioni, ma non solo dal punto di vista delle nozioni, ma anche della condivisione sociale di momenti di apprendimento e di formazione e di svago. Durante il suo discorso poi è affrontato tutta la questione legata alla parità di genere e al di là del rimarcare concetti che sono chiari ma mai abbastanza, come il fatto che il divario di genere nei tassi di occupazione in Italia rimane tra i più alti d'Europa, secondo me Draghi ha avuto il merito di dire una cosa che tanti pensano ma che abbiamo tutti un po' paura a dire, ovvero che la vera parità non significa un rispetto delle quote rosa da parte della legge. Draghi dice, giustamente, che sostanzialmente le quote rosa non incentivano e non sono lo strumento di coinvolgimento delle donne all'interno della vita politica e sociale. Servono misure di welfare, quindi un sistema sociale che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia e lavoro. E questo non si fa con le quote rosa, si fa con le politiche atte a evitare certi comportamenti e a favorirne altri. Welfare. Uno dei temi centrali è stato poi tutto il tema del Next Generation EU. Nei prossimi anni avremo a disposizione 210 miliardi su un periodo di 6 anni, se non sbaglio, e servono obiettivi strategici. E qui faccio un piccolo inciso per tutti gli orfani di Conte. Al di là dell'opinione si possa avere dell'ex presidente del Consiglio, che ha avuto una gestione della prima fase della pandemia responsabile e tutto sommato positiva, perché cosa si può dire obiettivamente a Conte sulla prima parte della pandemia? Nessuno sarebbe voluto essere al suo posto, però va al tempo stesso detto che il recovery plan pensato da Conte era un qualcosa veramente di poco lungimirante e soprattutto scarno di contenuti, perché si trattava appunto solamente di una serie di slogan che erano poi macro aree indicate dall'Unione Europea stessa, giustamente, sulle aree di investimento da salvaguardare e sulle quali concentrarsi, ma senza nessun tipo di piano d'azione e progettualità che li coinvolgesse. Mentre nella visione di Mario Draghi emerge chiaro un disegno di paese. Si sono individuati come settori strategici la produzione di energia da fonti rinnovabili, tutta la questione della produzione e distribuzione dell'idrogeno, la digitalizzazione, la banda larga, reti di comunicazione 5G e tutta una serie di politiche che coinvolgono il tema dell'ambiente, della transizione ecologica, della digitalizzazione, delle sfide che coinvolgeranno Italia, Europa e tutti i paesi globalizzati nel prossimo periodo. Si è affrontato poi tutto quello che è il tema della crisi climatica, quindi contrasto, cambiamenti climatici e tutto il macro tema dell'ambiente in generale. Ecco, su questo apprezzo molto che si sia avuto il coraggio di dire che per contrastare la crisi climatica serve creare uno sviluppo sostenibile e quindi si necessitano politiche strutturali che facilitino l'innovazione e quindi la creazione di posti di lavoro attraverso aziende, nuove tecnologie che siano più ecosostenibili, quindi più in linea con un rispetto di quello che è l'ambiente e la tutela di quello che è l'ambiente, in una chiave di giustizia sociale. Perché su questo, e questo lo aggiungo io, bisogna un attimo stroncare quella retorica nazi-ambientalista della decrescita felice, secondo la quale il modo per arrivare a un sistema sostenibile è quello di rinunciare a una parte del nostro benessere, che può essere lo smartphone, che può essere mezzi di trasporto privati come la macchina, o comunque tante cose essenziali e primarie nella nostra vita di tutti i giorni. Secondo me questo è un modo di intendere l'ambientalismo che allontana le persone dal rispetto dell'ambiente, perché si vanno in molti casi a creare dei modelli di purezza ambientalistica difficilissimi da rispettare, difficilissimi da fare propri all'interno della propria vita quotidiana, e indovinate un po', modelli che tante persone non hanno le risorse nemmeno economiche per rispettare. Ancora più grave in termini di avvicinare l'opinione pubblica al rispetto dell'ambiente, trovo che sia la narrazione che dobbiamo smettere di inquinare semplicemente per salvare le vite degli animali di specie in via di estinzione, perché sempre la retorica degli animali sono meglio delle persone, che è una grandissima cazzata, però questo ve lo metto tra parentesi, ma non perché trovo sbagliato trovare sistemi di protezione delle specie animali a rischio e anche di tutti gli esseri viventi. Io penso a nessuno di noi, nel senso intesi tra me, ascoltatori del podcast, abbia piacere a vedere morire un animale o estinguere una specie, ma il tema dell'ambiente non si incentra su questo. Il tema dell'ambiente è giustizia sociale, quindi rispetto della vita umana e del contrasto a cambiamenti climatici che portano all'abbassamento della qualità della vita di tantissime persone, già oggi e ancora di più, molto probabilmente, nei prossimi anni, specialmente nelle fasce di popolazione povere e con meno strumenti finanziari e sociali per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché il tema dell'ambiente va razionalizzato e attualizzato rispetto a quello che è appunto una redistribuzione della ricchezza che passa dal responsabilizzare le aziende, le multinazionali e tutti gli stili di produzione della ricchezza che producono esternalità negative sull'ambiente e quindi sulla qualità della vita delle persone. Bisogna portare avanti politiche che creino modelli di sviluppo sostenibili e al tempo stesso trovino le risorse per produrre quei nuovi modelli di sviluppo che costano in ricerca e costano nello sviluppo delle tecnologie. E dobbiamo far sì che a pagare questo prezzo non sia il ceto medio, ma chi si arricchisce su questo sistema socio-economico che sta creando grandissimi disagi al nostro pianeta. È stato affrontato poi dallo stesso Draghi tutto il tema delle politiche del lavoro, che sarà un tema centrale, specialmente nel prossimo 2021 e nel 2022, temo, nel senso che è necessario andare a migliorare gli strumenti di politiche sia passive che attive del lavoro, razionalizzando il tema dell'assistenzialismo, che per alcuni è la chiave di tutto, per altri è la chiave invece di tutti i mali. Ecco, io trovo che chiaramente in un sistema messo a dura prova dalla pandemia sanitaria e quindi dalla prossima pandemia, che è quella economica e del mercato del lavoro, con tantissimi licenziamenti, sarà necessario appunto avere ammortizzatori sociali che siano in grado di tamponare la crisi che colpirà una grandissima parte della popolazione italiana, che a prescindere dalla propria volontà si ritroverà molto probabilmente fuori dal mercato del lavoro e dovrà essere reinserita. E qui quindi entra in gioco tutta la questione delle politiche attive del lavoro. Ritengo dunque che bisogna andare oltre la concezione delle politiche passive del lavoro, quindi di ammortizzatori sociali, come puro assistenzialismo. Ecco, le politiche passive del lavoro, quindi tutta quella serie di strumenti che di fatto garantiscono un reddito alle persone che si ritrovano fuori dal mercato del lavoro, a certe regole, entro certe tempistiche, chiaramente, sono la base necessaria per poi attivare le politiche attive del lavoro. Quindi l'assistenzialismo è un peso, virgolette, solo quando non si è in grado di avere un sistema di politiche attive del lavoro, e quindi di formazione e di reimpiego delle persone all'interno del sistema lavorativo e del mercato del lavoro. Ecco, ora, quindi, detto questo, che è un po' un'analisi mia personale con aggiunta ad opinioni non richieste su quello che è stato il discorso di Mario Draghi in Senato il 17 febbraio, vorrei un attimo concludere sottolineando un'ulteriore cosa. Dato che ho sentito molti giornali, anche molte persone sui propri social hanno condiviso questo pensiero, ovvero il fatto che la nomina di Mario Draghi sia l'emblema della sconfitta della politica. Ecco, io non sono per niente d'accordo. Anzi, trovo che Mario Draghi, presidente del Consiglio, è l'emblema della sconfitta dell'antipolitica. Quindi la nomina di Draghi è la sconfitta di una classe politica che si è basata per anni sull'antipolitica, sul governare, sul fatto che per governare potesse bastare essere bravi, onesti e salutare sempre, non è così, e sul fatto che la politica si faccia basandosi sul trend topic del giorno, quindi parlare solo di quello che è l'argomento del giorno, senza mai avere una visione d'insieme nel sistema paese, tantomeno nel medio e lungo termine. Questo governo, che spero faccia bene, ma non spero perché mi sta particolarmente simpatico Mario Draghi, ma spero perché mi sta particolarmente simpatica la prospettiva di avere una vita dignitosa, è la dimostrazione, potrà essere la dimostrazione del perché l'antipolitica non fa male alla politica, ma fa male agli italiani. Quindi spero che questa lezione serva a responsabilizzarci, perché se quando torneremo a votare sceglieremo ancora i Matteo Salvini, i Di Maio, ma gli Zingaretti o chi volete, non voglio fare un discorso di sinistra a destra sopra o sotto, voglio fare un discorso obiettivo, c'è bisogno di lavorare per avere una classe politica in grado di non aver bisogno di Mario Draghi, in grado di non aver bisogno del commissario. Ma date non ce l'abbiamo, dobbiamo lavorare per averla. E come si lavora per averla? Partecipando attivamente alla vita politica e sociale della propria comunità, della propria regione, della propria provincia, del proprio stato e della propria, pensate un po', Unione Europea. Perché tutte le volte che noi ci disinteressiamo, tutte le volte che noi non ci informiamo, tutte le volte che noi ci asteniamo dal dare la nostra opinione, dall'andare a votare, dal fare tutta una serie di, chiamiamole, buone pratiche del vivere civile, vivere democratico, noi ci rendiamo parte del problema. E badate bene, non esiste un modo per deresponsabilizzarsi. Non c'è una scappatoia, non c'è il tasto ESC. E sorpresa, sorpresa, in particolar modo in politica, così come nella vita, non esiste il messia. E quindi basta aspettare e sperare che Draghi sia il Gandalf il bianco della situazione, che all'alba del quinto giorno, guardando a destra, lo vediamo arrivare e risolverci la vita al posto della battaglia con Mordor. Ecco, basta. Nella vita reale questo non succede, purtroppo, anche se sarebbe molto figo, sono d'accordo con voi. Aiutiamoci da soli. È il momento di responsabilizzarci nei confronti della nostra vita. Detto questo, non voglio farvi la paternale, anche perché non ne sono né degno né in grado, però ci tenevo a buttarvi lì questa riflessione. Non mi dilungo oltre, anche perché mi sono già dilungato eccessivamente, quindi vi ringrazio ancora per aver ascoltato. Datemi chiaramente la vostra opinione e il vostro punto di vista su questo esecutivo, ma anche su questo mio ragionamento. Ci aggiorniamo presto, settimana prossima, venerdì, con un nuovo episodio del Penso Dunque Podcast. Arrivederci a tutti.